Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno a tutti e tutte ed eccoci di nuovo in studio con una nuova corrispondenza, una nuova... si sente?
Per otto ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra. A rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta al lavoro, dico, basta al lavoro.
Buongiorno a tutti e tutte, ci siamo. Allora, ecco, abbiamo risolto finalmente i problemi tecnici questa mattina e riusciamo ad entrare in studio con una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Allora, vi ricordo a tutti coloro che volessero fare una donazione alla radio che il conto corrente della radio è intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, conto corrente numero 6180-4001. Allora, iniziamo subito questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie con una questione ormai caduta nel dimenticatoio, possiamo dire, perché iniziamo con Taranto e in particolare con la vertenza Ilva. Proprio di questi giorni la notizia appunto del licenziamento del subcommissario Ronchi, incaricato appunto di controllare il risanamento ambientale dello stabilimento Ilva di Taranto. Ma cogliamo la palla al balzo appunto da questa nuova notizia, questo nuovo sviluppo della questione Ilva, per parlare più ad ampio raggio della questione di Taranto. Infatti la città, come tutti sappiamo, è una città densamente operaia, non solo l'Ilva ma diversi stabilimenti, tra cui anche l'Eni, non solo stabilimenti di logistica, container, il porto, le attività portuali, l'arsenale e la marina militare. Ricordiamo, Taranto praticamente ha avuto la sua storia moderna, possiamo dire, totalmente praticamente industriale, una città infatti totalmente plasmata proprio dal sistema fabbrica, tant'è che oggi si ritrova in una situazione in cui migliaia e migliaia di operai sono comunque in una situazione estremamente precaria, rischiano di perdere il posto di lavoro. Ma naturalmente quando si parla di Taranto non è solo questo, non sono solamente posti di lavoro, non è solamente una questione strettamente legata alla produzione, quanto piuttosto una questione legata alla riproduzione appunto della classe operaia tarantina. Infatti ricordiamo che comunque condizioni ambientali a Taranto sono estremamente gravi, l'inquinamento portato da Ilva e da tutti i grandi stabilimenti nel territorio sta spargendo vittime da decenni su tutta la città e in particolare sui quartieri più densamente popolati di operai, quelli immediatamente ridosso della fabbrica. Ricordiamo il quartiere Tamburi, diciamo è passato comunque alla cronaca più volte per i suoi fatti. Comunque oggi siamo qui in onda per parlare con un operaio, un compagno di Taranto. Abbiamo in linea appunto Salvatore, un compagno della Confederazione Cobas. Salvatore, ci senti? Salvatore? Non ci sente Salvatore. È un attimo allora che proviamo a ristabilire il contatto con Salvatore. Rientriamo un attimo. Allora speriamo di aver risolto i problemi tecnici. Salvatore, ci senti? Salvatore, non ti sentiamo. Salvatore?
Sì. Tutti i compagni in ascolto.
Eccoci,
allora,
ci siamo.
Dicevo che tu in realtà nella introduzione hai fatto un quadro abbastanza chiaro della vicenda tarantina, e, come dire, mettendo in rilievo, io credo, un paio di aspetti fondamentali. Primo, l'elemento di assoluta contraddizione di una città forzatamente industrializzata dal fine 800, quando hanno introdotto l'arsenale militare, che in realtà è un luogo di, come dire, una fabbrica vera e propria, è giusto per capirsi. In quel posto sono nate le prime forme di anarcosindacalismo, lì è nata la prima cellula, ovviamente clandestino perché era durante il fascismo, del Partito Comunista d'Italia, no? E poi ha attraversato tutti gli anni 60 attraverso, ripeto, questa industrializzazione forzata, a partire dall'Ilva e tutto il contorno, cementi, regni, e come dire, quindi una città che è stata ingessata da un punto di vista di una come dire, di un'economia, vogliamo definirla ecocompatibile, non è importante come la definiamo, quanto la realtà che ha prodotto e che produce oggi, ovvero che in questo territorio abbiamo 120.000 disoccupati, cioè una città che ha tutte queste grandi industrie, tutto quello che adesso è collegato, tutti gli indotti e quant'altro, conta 120.000 disoccupati. L'altra faccia amara di questa medaglia è che ovviamente estende la rabbia all'interno della popolazione, il fatto che per anni, anni e decenni, diciamo, hanno inquinato a più non posso. Credo che tutti abbiano avuto la possibilità di seguire recentemente quando tutti i mass media a livello nazionale hanno tirato fuori il, diciamo, lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore di Sanità, dove Taranto viene paragonata alla terra dei fuochi, anzi con una aggravante, se purtroppo qui ovviamente non si può parlare di chi sta peggio o meglio, ci mancherebbe altro, ma dovete considerare che c'è un picco del 21% in più rispetto al livello nazionale di tumori infantili, e addirittura il 45% in più di tumori che nascono nel feto dei bambini e nelle bambine, nel feto della madre. Cioè qui a Taranto si nasce già ammalati di cancro. Ora, questo, come dire, questa divaricazione, questo elemento di contraddittorietà, no? Tra quello che è il classico discorso, no? Del mettere in contraddizione l'elemento della salute dei cittadini, ma a partire da quelli che sono i lavoratori, a quello che è l'elemento reddituale occupazionale, ecco, definiamolo così, è un po' è in realtà l'elemento centrale che sul quale come compagni da sempre ci dibattiamo. Personalmente in questo momento io non so dirti manco quante vertenze sto seguendo, perché c'è un disfacimento, insomma, del tessuto economico e per altri versi anche sociale, no?
Sì,
perché continua a essere forte, come dire, la pressione psicologica sul territorio e di ricatto occupazionale. Faccio un esempio. In questo momento c'è, è forte sul terreno, insomma, rispetto alle questioni ambientali, la questione legata alla cosiddetta Tempa Rossa. Cos'è Tempa Rossa? Tempa Rossa è una zona dove, che sta in Basilicata, dove l'Eni estrae il petrolio e hanno, diciamo, si sono inventati di portare ovviamente questo petrolio allo stabilimento in Italia, quindi, come dire, continuando in questa opera di distruzione ambientale, senza entrare nei dettagli, ma tutte e tutti possono capire benissimo che cosa significa in una città come Taranto un elemento del genere. Non appena, diciamo, c'è stato, come dire, per la verità è una battaglia che va avanti da tempo, ma adesso siamo di nuovo alle decisioni cosiddette finali, no? Non appena, come dire, c'è stato un minimo di reazione da parte della popolazione, insomma, anche se purtroppo in forma minoritaria, ma che comunque è stato accolto dalle istituzioni, non per bravura, tanto quanto per quello che era successo un paio di anni fa rispetto all'ILVA, quel grossissimo movimento che si era creato, anche le stesse istituzioni, dicevo, come dire, hanno messo un po' le mani davanti, ecco, per dire, cioè, non possiamo decidere da soli, è giusto che decidano la gente e quant'altro. Non sono passati un paio di giorni dopo queste prese di posizione che immediatamente l'Eni ha detto che ci sono problemi occupazionali all'Eni di Taranto. Cioè, qua non sono passate 48 ore, cioè, quindi voi capite in quale difficoltà, no? Ci si dibatte. E la fotografia anche un po' la situazione all'interno dell'IVA, penso che adesso c'è stato uno sciopero veramente farsa, insomma, no? Qualche giorno fa, in realtà, una volta che sono usciti gli stipendi, come dire, no? In qualche modo la questione è rasserenata, ovvero quel movimento che 2 anni fa aveva un po' scompaginato, oggettivamente mo è in una fase molto di per definire carsica, forse sarebbe anche bello se così fosse, in realtà è proprio una fase di stallo, no? Anche se c'è ancora questa rabbia sorda, insomma, all'interno della città. Queste sono le contraddizioni all'interno delle quali noi quotidianamente ci dobbiamo dibattere e contro le quali noi dobbiamo lottare, perché poi, come tutti e tutti ben capiscono, non è facile rompere un meccanismo che si è riperpetuato per anni, no? da questo punto di vista, perché faccio un esempio: la classe operaia che sta all'interno dell'ILVA credo sia fra le più giovani in Italia, mediamente, perché parliamo di quarantenni, 45enni che già lavorano da 20 anni. Guarda caso, quando diciamo hanno fatto, c'è stato il cambio generazionale all'interno dell'ILVA, no? Furbescamente l'ILVA, come dire, ha preso molto, non so se mi seguite ancora.
Sì, ti seguiamo.
Ci pronto?
Siamo. Sì, mi senti?
No, io vi sento. Allora,
sì, ci siamo, ti seguiamo.
Furbescamente l'ILVA cosa ha fatto? Ha preso molti lavoratori dal rione Tamburi, quello che tu citavi, che è proprio quello adiacente all'ILVA, ma questo non a caso, ovviamente, no? Quindi questo elemento di ricatto occupazionale continua ad avere un peso enorme in una classe operaia, ovviamente, che è totalmente confusa sotto questo punto di vista. Perché ad esempio, te ne faccio un altro esempio, c'è una forte crisi per quanto riguarda l'indotto dell'ILVA. Parliamo, signori miei, di 5, 6, 7 mila lavoratori, che non so, c'è un sacco di aziende, tra l'altro aziende di bandite che lavorano in modo veramente, cioè, dove non la 626, come dire, no, la legge sulla sicurezza, cioè, proprio lavorano in condizioni assolutamente inenarrabili, però con ricatto occupazionale non solo lavorano i lavoratori, non vengono neanche pagati, magari per mesi, poi magari si aggiusta un pochettino la situazione, danno un paio di mesi di arretrati. È una tragedia sotto questo punto di vista. È chiaro che qui quello che va ricostituito è questo tessuto sociale, o se lo vogliamo chiamare, data anche un po' la mia età, insomma, negli anni 70, quello che è una solidarietà di classe, va ricostruito un percorso che abbia queste caratteristiche, perché quello di 2 anni fa, come dire, è stata una rivolta molto spontanea, anche di un ribellismo giusto, ecco, non dando un'accezione negativa alla parola ribellismo, tanto quanto ovviamente aveva bisogno, e oggi ce ne accorgiamo proprio vedendo questa fase di stallo, come dire, che gli elementi della solidarietà di classe, della solidarietà territoriale, di una imporre dal basso, cosa che abbiamo provato a fare, però questo percorso sta andando veramente a faticosissimi passi avanti, che si è un po' scompaginato verso quello che era appunto una ricostruzione dal basso, pretendendo che questo territorio, come dire, non ha più voglia di vivere di ILVA, tenendo peraltro presente che una cosa deve essere chiara a tutti coloro i quali ci ascoltano, a tutte coloro le quali ci ascoltano, che comunque l'ILVA fra un paio di anni chiuderà, perché gli impianti a caldo che ci sono, la normativa europea li impedisce, e questa scatterà tra un paio di anni.
Infatti, quindi, appunto,
comunque il problema occupazionale esiste, non so se sono chiaro.
Sì, certo.
E quindi ancora peggio, no?
Forse è il caso di ricordare che comunque lo stabilimento,
il ricatto occupazionale continua ad esistere ed a persistere. Un'ultima chiusa sul Ronchi, poi tutte le domande che volete sono disponibili, ovviamente. Certo. Vabbè, Ronchi lo conosciamo, no? È, cioè, voglio dire, personaggio sulla cui statura minion da un punto di vista politico, credo che la campagna non abbiano bisogno di un mio commento. Ma questo imbecille ha avuto il barbaro coraggio di dire, quando, prima ancora che fosse pubblicato il Sentieri, per la verità il Sentieri è da un po' di anni che c'è questo, un paio di anni almeno che c'è questo studio, un anno sì, che c'è questo studio, lui ha avuto il barbaro coraggio di dire che oggi in ILVA si produce pulito tutto quello che c'è stato e tutti gli effetti del passato. Ok? Allora, su questo va ricordato a questo signore che la produzione in ILVA non è come dire a paradia stagna, è un continuo, per cui se non funziona l'aria a caldo non funziona niente, e l'aria a caldo è quella che, come dire, inquina di più. L'ultima cosa è che tutti i governi che si sono succeduti, insomma, da quando c'è stata quell'esplosione di rabbia del territorio, hanno messo su ben sei decreti, ma che in realtà erano tutti salvariva. Nonché voglio ricordare che sono sotto processo il presidente della regione, che il presidente della provincia è stato arrestato insieme a un suo assessore, sotto processo il sindaco di Taranto, eccetera, è sotto processo un perito del tribunale che prendeva tangenti dall'Ilva, insomma, e compagnia cantante. Questo è il quadro nel quale noi ci dobbiamo muovere.
Infatti ci hai restituito, diciamo, un quadro molto complesso di quella che è la situazione, diciamo, dal punto di vista industriale nel vostro territorio. Poi mi premeva ricordare, appunto, che lo stabilimento di Taranto è comunque il più malmesso, possiamo dire, d'Europa, con una tecnologia sostanzialmente più che superata, possiamo dire. Infatti, come ricordai, c'è l'area... L'aria a caldo, che comunque...
a caldo di cui ti parlavo,
appunto.
Non esistono più nessuno, anche in Italia, sì. Anche l'Ilva in Italia non ha più impianti, non esistono più gli impianti a caldo in Italia.
Bene.
Anzi, addirittura, questo per colmo, giusto per conoscenza, c'è il paradosso che Riva c'ha un impianto in Germania, dove probabilmente sono anche un po' più attenti, diciamo, da questo punto di vista, anche le stesse istituzioni, e vi dico che lui prende. È stato premiato come fabbrica più ecologica, cioè in un'acciaieria, insomma, ci sono i prati, e non sto dicendo una stupidaggine, è un dato assolutamente incontrovertibile,
certo.
Ci vanno a giocare, eccetera, eccetera. Invece Taranto è la fossa di questa città, cioè quelli oramai chiaramente l'idea loro è di tirargli il collo, ma anche prima probabilmente che scoppiassero, diciamo, le varie inchieste giudiziarie e quant'altro, era di tirargli il collo finché era possibile e poi abbandonarlo, perché ad esempio a livello di manutenzione eravamo molto al di sotto dello zero, infatti gli infortuni anche mortali non si contano e quant'altro, cioè c'è stato, sembra quasi che questo territorio fosse destinato a essere, come dire, sterminato, un genocidio della città di Taranto. In altro modo non riesco a definirlo, no? Proprio progettualizzato da un secolo fa, insomma, no? Questo è da più di un secolo fa, come dire, no? Con questa presenza industrializzata forzata. Tenete presente che chi è stato qui in questa città conosce benissimo le sue bellezze artistiche della Magna Grecia, di un mare favoloso.
La città dei due mari.
Una pescicoltura e mitricoltura e agricoltura che oggi è distrutta, si distruggono milioni di tonnellate di cozze, tutta una serie di pecore.
Scusami se ti interrompo, Salvatore, perché
diciamo
facevi un passaggio.
Mario Ilva sono state ammazzate perché a causa della diossina hanno avuto delle trasformazioni genetiche. Il signor Clinide, come tutti sapete, oggi inquisito, all'epoca ebbe la faccia senza vergogna di dire che erano le pecore che producevano la diossina. Guardate, noi abbiamo assistito in questo territorio a degli schiaffi in faccia, sul serio, guardate, inenarrabili, sotto questo punto di vista.
Scusami Salvatore, prima facevi l'esempio della Germania, in particolare sì. Ricordiamo che comunque in Germania gli stessi stabilimenti, le stesse acciaierie durante gli anni 90, anni in cui comunque invece in Italia le acciaierie di Stato, ex Italsider, diventano private e passano nelle mani deriva, negli stessi anni in Germania invece c'è stato tutto un processo di riconversione delle acciaierie. Non solo, questo processo di riconversione, oltre a toccare gli stabilimenti in sé, appunto si dava un taglio molto più generale, quindi entrava nei territori, ristrutturava comunque tutto il territorio effettivamente limitrofo all'azienda, con bonifiche prima di tutto, ma preoccupandosi, fra molte virgolette, soprattutto della condizione degli operai, la condizione abitativa e la condizione lavorativa. A Taranto invece c'è un dato che è appunto quello che ricordavi tu prima, che comunque è sempre stato, diciamo, è stato nel dimenticatoio, è stato il territorio su cui fare sperperi e comunque distruggere il territorio in generale, per cui, diciamo, la strategia industriale, la strategia del capitale è stata sempre quella, utilizzare quel territorio a fini strettamente produttivi, spremere al massimo fino a che comunque oggi ci troviamo in una situazione del genere, dove comunque è dagli anni 90 che comunque questo processo ha preso, diciamo, una strada più grande, ma già dagli anni 80 con la crisi petrolifera le acciaierie di Stato iniziano ad entrare in forte crisi, soprattutto per l'apertura dei mercati internazionali, per cui inizia un lento declino che sull'Ilva si rispecchia nell'Ilva come emblema, diciamo, di azienda più grande, sì, in un tessuto industriale del genere,
esatto,
fa da modello.
L'esempio dell'Ilva, dici benissimo, è paradigmatico.
È paradigmatico appunto perché detta, come dire, una politica.
Di come si distrugge un territorio, di come non si rispetti, come dire, le aspirazioni naturali del territorio, le vocazioni naturali del territorio, in nome di un profitto ovviamente esasperato. Non esiste ovviamente un profitto non esasperato, ma in questi casi va definito così. Perché voglio dire, come si fa ancora, no? In una situazione dove comunque c'è stato due anni fa questa ribellione di massa di questo territorio, a fare, ripeto, sei provvedimenti governativi, sei, non uno, che l'hanno salvaguardato, perché evidentemente Riva ci aveva tutti attaccati per cavattino,
certo,
spiego, sindacati compresi. Questo è un dato.
Ma
è
se
un
non
dato,
sbaglio i Riva stessi hanno partecipato alle più grandi cordate nazionali, salvataggio all'Italia, ad esempio.
Ma infatti i soldi di profitto che faceva qua lo faceva entrare in Alitalia, ma lo scambio era che poi, il governo Berlusconi, ma non è stato evidentemente solo lui, con la Prestigiacomo ha favorito, per esempio, la discarica interna dell'Ilva, dove c'è il di tutto e il di più, e si parla anche, la Matergrazia si chiama, è all'interno dell'Ilva e tocca i territori di Taratestate, che è un paese che sta sempre più o meno in zona Ilva, in provincia di Taranto, dove hanno scaricato, guarda, si parla anche addirittura di elementi radioattivi, perché essendo all'interno, in pochi ci hanno potuto mettere il naso. Basta andare, guardate, discarica Matergrazia all'interno dell'Ilva, andate su YouTube, vedete che cosa c'è lì, qualcuno che, in modo clandestino ha fatto anche dei filmati.
Questo
di questo stiamo parlando.
Si affianca, guardate, alla questione dei giacimenti, delle discariche di residui proprio della lavorazione dei metalli a cielo aperto. Infatti sappiamo che comunque a Taranto la situazione da questo punto di vista è allucinante, i quartieri,
esatto,
Tamburi, Statte, ricordavi,
esatto,
tu, anche Paolo VI.
Esatto, esattamente, ma attenzione. Siccome sempre quel famoso ministro Clini disse che a Lecce ci hanno più tumori di Taranto, perché che di per sé è statisticamente una stupidaggine, almeno quei tumori che sono strettamente legati all'amianto, dal mesotelioma, a tumori alle apparati genitali, alla diossina nel latte delle mamme che allattano e tutto quello ambarazzante che vi ho detto. Non sa una cosa, perché è un imbecille, lo fa finta di non sapere, visto che lui è un funzionario del Ministero dell'Ambiente, del resto adesso l'hanno beccato con l'ardo in mano, quindi figurarsi che personaggio è. Voglio dire, dimentica che per un gioco di 20 Lecce paga l'inquinamento di Taranto e di Brindisi, della centrale di Brindisi di Cerano.
Giusto in mezzo.
Questo è un dato scientificamente accertato. Quindi, pensate un po' a che tipo di estensione siamo. D'altro canto, rispetto a quelli che sono gli studi ufficiali, poi una serie di studiosi che noi abbiamo contattato, la possibilità di conoscere, loro parlano che in un raggio di 20 km intorno non si può piantare più nulla.
Beh, la pesca e la miticoltura sono state vietate già da 20 anni nel Mar Piccolo, no? Comunque le conseguenze sono evidenti da circa 20 anni sul territorio.
Prende miliardi di litri d'acqua, li tira via dal Mar Piccolo, appunto, l'uso per raffreddare, sì, e poi la ributta in Mar Piccolo, così come è inquinata. Su questo, per esempio, me ne racconto un'altra, ma non sono favolette queste cose. Di queste tubazioni, diciamo, chiamiamole così, che poi potete immaginare la grandezza, se ne è avuto una contezza ed è venuto fuori un annetto fa, un annetto e mezzo fa, quando, certo, nell'ordine si denunciava sta cosa, anche alcuni opera Ilva la denunciavano, no? Magari nel silenzio assoluto. Quando nel rione Tamburi, in un mercato, un giorno un camion è finito in una buca creata dalla rottura di alcune di queste tubazioni. Allora, sapete che il comune ci ha detto, l'assessore, tra l'altro un dottore che opera ai Tamburi, che l'assessore, diciamo, al verde, a queste cose qua, all'ambiente, eccetera, ci ha detto che il comune non sapeva niente di tutto questo. Allora, delle due l'una, o erano tutti imbecilli, no? O sono tutti collusi. Cioè, da qui non si scappa. Pensate, una voragine dove c'è entrato un camion dentro. Di questo stiamo parlando. Ripeto, va qui raccontare tutto quello che ha combinato Spadino.
Salvatore, scusami se ti interrompo. Qui abbiamo esigenze di tempo e purtroppo dobbiamo volgere a chiusura della corrispondenza. Volevo fare
questa questione, avremo certamente possibilità di parlarne quando volete, mi chiamate. E non c'è alcuna differenza. Ecco, il problema, io credo, con questo penso di poter chiudere così. Il problema che abbiamo come compagni e compagni è di ricostruire quel tessuto, anche quel movimento che ha avuto queste forme, ripeto, bellissime, non tramutate in un elemento di un percorso che scompaginasse dal basso, come dire, le fondamenta. Ha fatto temere qualcosa, ovviamente. Qualcosa si è mosso. Ma evidentemente, se oggi in una fase di stallo, andavano, come dire, immessi quegli elementi, appunto, di solidarietà, di coniugare, di tenere insieme questo tessuto sociale, che invece allo stato attuale, grazie all'opera politico-sindacale di regime, e, come dire, grazie a quel fortissimo ricatto occupazionale, ripeto il dato, 120.000 disoccupati, Taranto siamo in 200.000, quindi 120.000 disoccupati in una realtà dove ci sono tutte queste realtà industriali. Di che cosa parliamo se non ricostruire questo movimento e riprogettare da zero questo territorio? Questo è.
Va benissimo. Allora, Salvatore, volevo fare con te proprio quest'ultimo passaggio, hai anticipato, per cui credo che possiamo anche chiudere qui la corrispondenza. Noi ovviamente ti ringraziamo per aver partecipato e per averci...
Quando volete, sono sempre disponibile come compagno della rotta.
Certamente, l'invito è anche a voi, per cui chiamate in qualsiasi momento, siamo sempre a vostra disposizione.
Allora, un abbraccio a tutti e tutti.
Ciao, buona giornata.
A presto, ciao, ciao.
Thank you. centro nord proveniente a Bucciano, a donna volta zappavi tanto sangue e salute. Eppure sta gente non si sentiva un futuro. Ma fa meglio forte l'amore paterno, a gente Bucciano, amica del nord.
nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente.
Torniamo in onda. Mi senti? Sentite?
Sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso ci combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Proviamo, prova, perfetto. Scusate, abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, ora lasciamo un attimo la musica, ristabiliamo il collegamento con la prossima corrispondenza e iniziamo subito. Siamo sempre in onda su Corrispondenza Operaia e ci scusiamo per i minuti d'attesa, abbiamo avuto alcuni problemi tecnici qua in studio quest'oggi. Comunque siamo pronti per ripartire e per iniziare con la prossima corrispondenza. Alla prossima corrispondenza volevamo parlare di un fatto grave accaduto nei giorni scorsi nella città di Palermo. Infatti tre lavoratori della GESIP, la GESIP è una municipalizzata del comune di Palermo, da diversi mesi soffre, diciamo, di una crisi per cui ha il bilancio in rosso e per cui ha fatto ricorso in questi ultimi mesi alla cassa integrazione in deroga. ed è stata alcuni mesi accompagnati da varie proteste dei lavoratori della GESIP, appunto perché preoccupati per il loro futuro in un contesto come quello di Palermo, dove sappiamo il tasso alto di l'alto tasso di disoccupazione non permette sicuramente di trovare un lavoro subito, e a causa di queste proteste da qualche giorno fa è arrivata questa notizia che tre dei lavoratori che hanno partecipato a queste proteste sono scattate le procedure d'arresto, due domiciliari e uno direttamente in carcere. Per parlare di questi fatti siamo in collegamento con un compagno di Palermo che ha seguito la vicenda e che ci può spiegare meglio il tutto. Emanuele, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao Emanuele. Allora, senti, ciao. Noi abbiamo letto la notizia nei giornali, volevamo un po' che tu ci spiegassi un po' quali sono i fatti contestati e che cosa è successo in queste giornate di lotta che hanno effettuato i lavoratori della GESIP.
Sì, certo. Allora, intanto è fondamentale dire che la questione GESIP, le proteste della GESIP, sono delle proteste che saltuariamente vanno avanti ormai da un paio d'anni. Questo perché già da un paio d'anni le casse del comune sono vuote e quindi diciamo che la municipalizzata si è trovata con più di 1500 lavoratori che sono quelli che fanno parte della GESIP, di cui diciamo sono tra ex LSU, ex detenuti, sono comunque 1500 famiglie che si trovano ormai da un paio di anni a fare dure proteste giuste, perché molti in cassa integrazione che viene tolta, si trovano senza uno stipendio da diversi mesi e quindi si sono organizzati e hanno incominciato delle manifestazioni con blocchi stradali, dove poi si sono verificati degli scontri con la polizia, che ha caricato più volte diciamo il corteo dei lavoratori, e questo diciamo in diverse manifestazioni che sono state contestate appunto in questi giorni con gli arresti di questi tre lavoratori della GESIP. Diciamo,
senti,
che
Emanuele,
appunto...
scusami che ti interrompo, praticamente una cosa che mi sono dimenticato, la cassa integrazione è scaduta, se non sbaglio, il 1 luglio.
Sì, e ora in sostanza i lavoratori della GESIP stanno aspettando un nuovo incontro con il sindaco, che dovrebbe avvenire mercoledì, per vedere come diciamo cosa verrà deciso dal comune di fronte a questa emergenza lavorativa.
E insomma, diciamo, infatti, che questi arresti sono arrivati subito prima appunto la scadenza, diciamo nei giorni della scadenza della cassa integrazione, come a volere un po' intimidire pure eventualmente azioni di protesta che potevano accompagnare un pochino questa situazione.
Beh, pronto?
Pronto? Mi senti? Mi senti?
Ora sì.
Stavo dicendo che questi arresti arrivano in concomitanza appunto con la scadenza della cassa integrazione, come un po' a voler un po' intimidire pure eventualmente.
A cercare di frenare e intimidire le proteste dei lavoratori, che comunque già la scorsa settimana si sono rivisti in piazza e hanno effettuato blocchi stradali davanti il porto per una mezz'ora, bloccando la città, avendo pure dei tafferugli con le forze dell'ordine. E infatti diciamo che è chiaro il compito qua della questura, che è semplicemente quello di reprimere ogni movimento che cerca di ribellarsi a una situazione, soprattutto a Palermo e nel sud Italia, che è quella della disoccupazione, che ormai ha tassi elevatissimi sia nei nuclei familiari che nei giovani. Ricordiamo che la Sicilia appunto è uno delle regioni con il più alto tasso di disoccupazione. Questo si riallaccia poi a altre situazioni di malcontento che sono vivibili in città, come possiamo collegarci diciamo alla questione della casa, che sono altre situazioni che vuoi non vuoi stanno incominciando a muoversi a Palermo duramente contro sia un comune che fa finta di niente davanti a tutti i problemi che insorgono in questa città. Poi ci sono un altro gruppo di lavoratori, ovvero quello dei PIP, che anche loro scendono in piazza perché si trovano anche loro senza uno stipendio da diverso tempo. Quindi diciamo che la questura e la magistratura hanno deciso di cercare di intimidire i lavoratori GESIP, in questo caso con questi due mandati dei tre mandati di arresti, i due domiciliari, come hai detto tu benissimo poco fa, e poi uno direttamente tradotto in carcere.
Senti, ci puoi dire meglio un po', insomma, di queste pure rispetto alle pene contestate, qual è proprio, diciamo, l'accusa che è stata volta ai lavoratori? Perché evidentemente...
Allora, le accuse sono diverse. Vi sono i blocchi stradali con l'interruzione del traffico, le occupazioni di uffici comunali e quindi il blocco dei servizi pubblici, il blocco del transito dei treni, violenza e resistenza alle forze dell'ordine, e in più danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. E questi qua comunque sono tutti reati che si rifanno negli anni di protesta dal 2011 al 2013, perché come dicevo è già da molti anni, da un paio d'anni che la GESIP scende in piazza contro tutte le casse integrazioni,
insomma, tutto la dismissione che sta, diciamo, il comune di Palermo, che come sappiamo un po' tutta la Sicilia, un po' tutta il sud Italia è in crisi, ha in bilanci sempre rosso e scarica un po' sulla pelle dei lavoratori, dei cittadini, le proprie responsabilità, come hai detto tu giustamente, in questa fase in cui in generale si abbassano le condizioni di lavoro, si licenzia la gente, si licenziano i lavoratori, c'è la questura, le forze dell'ordine hanno il compito di aumentare la repressione, di risolvere la questione come se fosse solo una questione di ordine pubblico, quando in campo c'è la rabbia delle persone, la rabbia perché, come hai ricordato sempre tu, comunque per un lavoro onesto, un lavoro che porti a casa un salario degno che gli possa permettere di vivere. Inoltre poi la GESIP è appunto una società che si occupa dei lavori, cosiddetti lavori socialmente utili, quindi in un certo senso sono quei tipi di lavoro che appunto hanno permesso a un certo tipo di cittadini, di persone, di appunto a provare a vivere, a campare, come si dice, in un contesto come
decentemente.
Esatto, in un contesto come quello di Palermo, che sappiamo non è per niente facile in questo momento in Sicilia. Va bene, noi siamo qui, volevamo soprattutto mandare la nostra solidarietà in prima di tutto a questi lavoratori, ma insomma speriamo che possa avere un'evoluzione positiva, in generale a tutti i lavoratori della GESIP e gli altri lavoratori di Palermo che sono in lotta in questi mesi, vi invitiamo a tenerci informati della situazione, ti ringraziamo, non so se volevi aggiungere tu qualcosa.
No, per me diciamo che più o meno si è detto tutto. Certo, in realtà per parlare della questione energetica ci vorrebbero ore e ore, sì. Però non penso ci sia tutto questo tempo a disposizione. L'ultima cosa che vorrei, diciamo, sottolineare a dire è che nonostante, diciamo, tutte queste l'aumento, diciamo, della repressione, e questo qua dico è uno degli esempi, perché sì. Questi tre arresti che alla fine sono i capi di imputazione, sono tutti capi di imputazione che noi militanti ci ritroviamo, diciamo, ogni giorno e ogni anno nelle nostre lotte, perché blocchi stradali, scontri con violenza, resistenza pubblico ufficiale, sono tutte cose che noi personalmente ovviamente ci ritroviamo a vivere nella nostra militanza, e che anche i lavoratori di Palermo, diciamo, si sono ritrovati a vivere in questi anni di lotta, e comunque non si sta facendo intimorire assolutamente nessuno da questi provvedimenti.
Perfetto, grazie, questa è una cosa importante, una bella cosa per concludere questa corrispondenza, quindi il nostro invito a solidarizzare da tutti i compagni e le compagne a questa lotta importante dei lavoratori, e ti ringraziamo molto Emanuele per la chiarezza e la disponibilità. Allora, ci ragioniamo, che stiamo in contatto, e noi siamo qui, qualsiasi cosa, qualsiasi altra protesta a cui possiamo dar voce, massima disponibilità.
Va bene, grazie.
Grazie, a presto.
Ciao.
lo spezza poi tutto con radicalità.
Niente, ci senti Maurizio? Niente, allora cerchiamo un attimo di ristabilire il collegamento con Maurizio, perché abbiamo un problemino tecnico, un secondo solo.
Mi sentite?
Ah, Maurizio, ci senti? Ah, ok, sì, no, scusaci, no, c'avevamo un problema noi e quindi non ti sentivamo, perdonaci. Allora, perfetto, allora, continuiamo subito. Allora, come dicevamo, questa lotta è partita appunto un anno fa ormai, e ha avuto vari sviluppi, si è arrivati, infatti il più importante, voi, ecco, dopo tanti tentativi di organizzazione siete arrivati lo scorso 15 di febbraio, no, 14 di febbraio se non mi sbaglio, comunque metà febbraio, a riuscire dopo una serie di blocchi attraverso anche il sostegno dei lavoratori della GLS in altre parti d'Italia come a Piacenza, a Bologna, a Padova, a ottenere quello che auspicavate, cioè una grossa, una miglioria, un raggiungimento di quello che era appunto ciò che prevede il CCNL della logistica, e che sappiamo che non è tra l'altro nei migliori, quindi mo questo magari ci arriveremo dopo a questo. Quindi raccontaci un poco, magari giusto per ristabilire per brevissimi passaggi quello che è stata la vostra lotta, a che punto siete attualmente soprattutto.
Okay.
E quali sono state le evoluzioni che ci sono state 4 giorni fa, quando avete appunto nuovamente scioperato, e cosa avete ottenuto soprattutto?
Ok, allora, vabbè, la storia l'hai raccontata te abbastanza, in modo abbastanza preciso, ed è quella, ossia la lotta è iniziata, diciamo, con un primo ammutinamo, diciamo, a luglio, è proseguita a dicembre e poi ha avuto il suo culmine in febbraio. In febbraio con degli scioperi, con dei blocchi fatti prima autonomamente e poi con l'appoggio degli hub GLS di Bologna, Padova, Verona e Bologna, Piacenza, Bologna, Padova e Verona. E noi contemporaneamente eravamo in quel di Fiano, nell'hub di Fiano, a fare un blocco. Dopo queste lotte, diciamo, è iniziata una trattativa che è sfociata in abbiamo pochi giorni fa ricevuto la busta paga di maggio, che finalmente è una busta paga consona a, diciamo, al contratto nazionale dell'autotrasporto, dove però manca ancora qualcosa, e questo qualcosa abbiamo in programma dei prossimi step per arrivare al totale della nostra piattaforma di richiesta. Nel frattempo comunque è successo anche che, chiaramente, essendo cambiata la cooperativa, e in pratica c'era da liquidare la vecchia cooperativa, quindi prendere il TFR e, diciamo, quelle piccole cose che erano state negate dalla cooperativa nell'arco dei 2 anni precedenti. A questo punto è successo che in pratica ci sono stati fatti i conteggi sulla vecchia busta paga, la busta paga, naturalmente vi lascio immaginare com'era prima di questa, senza nessun tipo di istituto all'interno, parlando solo di 4 ore di lavoro e trasferta Italia, una fantomatica trasferta Italia. Quindi questi conteggi non sono, diciamo, non sono adeguati. Non essendo adeguati, stiamo lottando per avere quel giusto adeguamento. E venerdì mattina è successo che per avere giovedì passato, il giorno 10 luglio, abbiamo fatto un'iniziativa di un paio d'ore di blocco totale per ottenere queste migliorie. Queste richieste sono state recepite e ci verrà data una risposta mercoledì, questo mercoledì che viene.
Esatto.
Veramente
sì,
siamo in attesa di questa risposta. Nel frattempo, diciamo, siamo abbastanza tranquilli. Volevo sottolineare alcuni aspetti di questa cosa, che sono l'aleggiare della chiusura della filiale, ossia a noi ci fanno quella velata minaccia di chiusura della filiale. Perché? Perché stiamo chiedendo quello che ci spetta di diritto. Credo che questo sia una cosa che va rispedita al mittente duramente, perché non ci facciamo intimorire sotto la minaccia della chiusura della filiale solo ed esclusivamente perché stiamo chiedendo quello che ci spetta. E quindi questo è il punto della situazione ad oggi. Se mi vuoi fare qualche domanda,
okay.
Sono qua.
Sì, no, praticamente io volevo anche chiederti un po' quali sono state le modalità di questa, diciamo, 4 giorni fa avete scioperato per queste 2 ore.
Non
sì, vi siete fermati per queste 2 ore.
Non abbiamo caricato le merci.
Esattamente, avete costretto in pratica i dirigenti della cooperativa a venire a trattare direttamente con voi, praticamente.
E a venire a trattare direttamente con noi, esattamente. Ora, io volevo un attimino fare una disquisizione su questo fattore cooperativo nell'ambito del trasporto merci dei corrieri. Vi ricordate, una volta esistevano i caporali, che probabilmente esistono ancora, ora i caporali si chiamano cooperative. Che fanno intermediazione del lavoro e chiaramente negando diritti ai lavoratori, e questa cosa, loro su questa cosa pratica fino ad oggi hanno vissuto di rendita. Oggi che noi andiamo a chiedere quello che ci è stato tolto nei 2 anni precedenti di questa cooperativa, viene messa là come ma noi così chiudiamo la filiale perché non possiamo più di vita, insomma, le solite cose, che le solite minacce neanche tanto velate, diciamo minacce,
sì.
Ma minacce che a noi
poi tra l'altro uno di questi del ruolo principale che ha la cooperativa è anche quella magari di non far ricadere direttamente le responsabilità su quella che invece è l'azienda che appalta appunto il lavoro alla cooperativa, quindi solleva i grossi marchi da tutte le responsabilità del caso che ricadrebbero economicamente.
Loro si fanno carico, in questo momento si stanno facendo carico di tutti i problemi che invece non sono soltanto loro che hanno fatto sempre questa sorta di caporalato, chiaramente sono colpevoli, ma è colpevole anche il committente che ha sempre saputo queste cose e si è sempre girato dall'altra parte per comodità.
Esattamente. No, tra l'altro, ecco, diciamo una cosa che ci preme sottolineare, ecco, voi siete molto, com'è, anzi te la chiedo così ce la racconti tu, qual è diciamo la forza che avete nei magazzini, come, cioè siete un gruppo molto compatto, deciso?
Soprattutto a Castel di Leva siamo un gruppo molto compatto, perché siamo su 30 autisti, siamo 26 iscritti al SICOBAS e siamo un gruppo molto deciso, molto compatto, che non si fa intimorire. Un gruppo che tra l'altro chiede esclusivamente i propri diritti, e neanche li stiamo chiedendo tutti, attenzione, stiamo chiedendo il minimo indispensabile dei diritti in questo momento per arrivare con passi successivi a quello che è totalmente la nostra piattaforma di richieste, che abbiamo fatto già tempo fa. Ora stiamo andando per step, piano piano, però ci stiamo cercando di raggiungere irraggiungibile, quello che è raggiungibile momentaneamente, e lo stiamo ottenendo. Chiaramente il passato va azzerato, per azzerarlo chiaramente, come in tutti, credo, in tutti i posti di lavoro c'è un TFR, un trattamento di fine rapporto che va versato al lavoratore al momento che tu quella cooperativa l'hai chiusa, hai detto non c'è più, ce n'è un'altra, mi volete liquidare quella vecchia, il TFR della vecchia cooperativa? Ed è questa al momento la battaglia che stiamo facendo.
Ok. Allora, perfetto, noi sicuramente poi ci sentiremo anche per l'aggiornamento, diciamo, su questa questione mercoledì magari, oppure in seguito sicuramente ci sarà modo di diffondere quella che sarà la notizia.
Sì, hanno un incontro la cooperativa col committente, quindi credo che notizie ne avremo giovedì, ne avremo. Quindi al limite ci risentiremo giovedì per degli aggiornamenti, però diciamo che attualmente lo stato attuale delle cose è quello che vi ho descritto.
Perfetto, perfetto. Allora, okay. Io volevo soffermarmi un attimo, un altro po' su un punto che è molto importante, appunto, quello che cosa dimostra la vostra lotta, la vostra lotta e i vostri risultati, che sicuramente auto-organizzandosi, uniti, compatti, si può vincere. Ok, perché chiaramente l'interesse di vostro e anche l'interesse di tutti, sicuramente tutti i corrieri, tutti i facchini, tutti i lavoratori della logistica e non solo. Chiaramente è ovvio che la cooperativa in questo caso attaccando voi cerca comunque di attaccare tutti, cioè quelli che alzano la testa, attacca voi, come attaccano per esempio i facchini della TNT, ai quali ricordo che un po' di mesi fa voi siete anche andati a dare sostegno alla lotta,
certamente,
se non sbaglio. Ricordo, tra l'altro,
è chiaro che l'unione, l'auto-organizzarsi dà forza al lavoratore, più siamo e chiaramente più forza abbiamo. La paura è quella da vincere, dobbiamo vincere la paura di io tengo famiglia, io ho bisogno di lavorare, queste paure qua, tutti uniti si superano, sono lotte che sono per i nostri diritti e tutti uniti si superano tutte le paure, d'altronde noi chiediamo esclusivamente i nostri diritti.
Certo.
I nostri diritti, diritti che ci spettano, perché non siamo bestie, siamo lavoratori né più e nemmeno come tanti altri lavoratori di qualsiasi altro settore. Siamo lavoratori come tutti gli altri. Gli altri hanno i propri diritti, hanno un sindacato, una triplice che li difende a spada tratta, noi siamo abbandonati a noi stessi perché la triplice nel settore dei trasporti è una convivente, una convivenza continua col padrone. Quindi.
Sì, guarda, su questo permettimi di dirti soltanto che chiaramente poi questa differenza di cui tu parli va via via svanendo, perché purtroppo le condizioni di lavoro stanno subendo un drastico peggioramento in maniera trasversale, dai dipendenti pubblici, appunto come stiamo vedendo riguardo alle riforme della pubblica amministrazione, fino a privati come potete essere voi. Quindi su questo tra l'altro è un'altra fonte e un altro motivo di unione, di compattezza, nel senso che i lavoratori
chiaramente,
ecco, quando uno si dice
che invece di acquisire diritti ulteriori anche i lavoratori cosiddetti della pubblica amministrazione, del grosso settore privato, perché stanno perdendo diritti invece di acquisirli.
Esatto.
E quindi deve essere una lotta di tutti, ma soprattutto in questo settore c'è la paura che la fa da padrona.
Esatto.
La paura. Noi ci siamo stufati di avere paura.
Esattamente, infatti.
E siamo andati,
io ricordo,
e andiamo per la nostra strada.
Sì, no, allora guarda. Io tra l'altro, ecco, per esempio, uno dei casi più importanti degli ultimi periodi sarebbe, tu ne avrai sentito parlare, questo riguardo la sospensione dei 33 facchini che è a Piacenza, per esempio.
Sì,
esattamente. E quindi non so se ne avete sentito parlare, comunque sicuramente ecco, questo dimostra che nel comparto della logistica, nonostante quello sia stato un caso in cui una lotta che già 2 anni fa ha visto degli apici e che dove si è riuscita a ottenere dei risultati, dopo 2 anni c'è stato un riacuirsi appunto della repressione da parte dell'azienda, che ha sospeso questi facchini perché erano i più attivi e richiedevano, come state facendo voi in questo momento, semplicemente più diritti, una dignità. Adesso si trovano dopo 2 anni in questa condizione nuovamente e di nuovo sono lì pronti a lottare, e questa tra l'altro è una situazione appunto emblematica come la vostra, la loro, l'azienda colpisce voi per colpire tutti, ok? Quindi l'interesse di uno è sempre un interesse diffuso. Io ricordo ancora le parole che tu dicesti più o meno all'inizio, facesti così, ci dicesti 2 parole proprio lì a Salone, quando andammo a, certo, ci fu un blocco praticamente dei lavoratori della TNT, e tu dicesti, anzi no, concludesti l'intervento dicendo: siamo tutti fratelli, noi siamo sempre, esatto, qui quando, esatto, voi avete bisogno, esatto, come d'altronde gli altri lavoratori, come l'hanno fatto con voi a Piacenza, Bologna, Padova e Verona, sono con voi quando ne avete avuto bisogno, e ma così questo, i risultati si sono ottenuti. Quindi,
ma questo è fuori di dubbio. Io dico sempre, noi non facciamo distinzione, per noi il lavoratore nel nostro settore, in qualsiasi altro, il lavoro è il nostro fratello, noi siamo, non facciamo differenza di idea politica, razza, colore o quello che sia, per noi il lavoratore conta, il lavoratore qualsiasi lotta ci sia noi l'appoggiamo, come noi chiediamo appoggio per la nostra lotta. Quindi questo è la forza, deve essere la forza del nostro movimento, avere la compattezza di lottare contro quello che è come lo vogliamo chiamare, un potere che non vuol cedere neanche un millimetro di quello che ha acquisito, e noi invece glielo dobbiamo far cedere.
Esatto. Allora guarda, e su questo penso che possiamo questa volta, rispetto magari alle altre corrispondenze, felicemente salutarci, aspettando sicuramente quello che sarà il risultato che ci sarà tra un paio di giorni, quindi mercoledì, ci sentiremo, speriamo allora di, okay, magari di dare in quell'occasione, non so, poi precisamente qui in radio sicuramente verrà passata la notizia, sicuramente cercheremo anche di dare risalto alla cosa il più possibile. E niente, vabbè, va, magari festeggeremo,
vabbè,
questa
un
cosa.
Un abbraccio a tutti i lavoratori che sono in ascolto, a voi, a tutti quelli che credono in questa lotta e la vogliono portare avanti. Un abbraccio a tutti.
Ok, ti abbracciamo anche noi, Maurizio. Grazie mille per la tua disponibilità. Ciao. Ciao.
Ritorniamo in studio, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, ringraziamo tutte le compagne e tutti i compagni che hanno seguito la nostra puntata, ci scusiamo per gli imprevisti e i problemi tecnici che abbiamo avuto. Salutandovi, ricordiamo l'appuntamento sempre a lunedì prossimo con Corrispondenza Operaia, sempre dalle 12 alle 13. Un saluto a tutti e a tutte, grazie. Thank you.